E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avengers Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Buongiorno, buona domenica a tutte e a tutti voi follower del canale Dentro la Storia. Benvenuti all'editoriale di oggi che voglio inaugurare con una capsula del tempo. No, non sto scherzando. Penso che ognuno di voi abbia quello che una volta si chiamava il cofanetto dei ricordi, magari una scatola in cui avete messo qualcosa che vi ricorda la vostra giovinezza. Ripensiamo, che ne so, l'agenda, la smemoranda dei tempi del liceo, avete dei ricordi delle fotografie, degli album, o qualcosa, avete conservato dei cimeli. Allora, io oggi ho aperto una delle mie capsule del tempo. È una scatola, una scatola qualsiasi, chiaramente, non ha bisogno di combinazioni particolari, ma è una scatola che riguarda un piccolo periodo della mia vita. Io sono abbastanza vecchio, anche se qualcuno dice che non sembra, da aver fatto il servizio militare, quando in questo paese era ancora obbligatorio. E allora io in questa scatola ho, vi faccio vedere, la cintura. Questa era la cintura standard dell'esercito italiano, la usavamo sia per la tenuta a combattimento, la mimetica, che poi era la tenuta di servizio, che per la drop, che era la tenuta da parata e da libera uscita, comunque quella elegante. Poi lo scudetto omerale, che andava appiccicato alla divisa, ovviamente, di servizio. Questo ve lo faccio vedere dopo. Qui ho questo, che cos'è? Ah, questa è questo è il foglio compreso di azzurrina. Tra l'altro le azzurrine le facevo io perché ero furiere di reggimento, assieme al biglietto ferroviario, il foglio congedo, il foglio di missione per il congedo, quando sono stato congedato a fine servizio. Poi, questa era la tessera per ritirare l'arma, me l'aveva data quando ancora ero soldato semplice, infatti c'era scritto Fante. Questi sono i gradi da caporale, perché mi aveva poi promosso caporale, da camicia sostanzialmente, si mettevano con la controspallina qui sulla camicia. Vediamo che altro c'è. Questo era un altro grado, sempre da appiccicare. Vediamo che altro c'è qua dentro. Ah, questo era lo scudettino da mettere alla tasca sia della camicia che della giacca della drop, e riproduceva lo stemma del mio reparto d'assegnazione, che era il primo fanteria San Giusto. Poi questo è un grado da sottotenente. No, non mi hanno promosso sottotenente, questo me lo lasciò un sottotenente che tra l'altro è delle mie parti, della mia provincia. Quando lui venne congedato, ognuno di noi lasciò qualcosa. È una usanza, si diceva, lasciar di stecca. Questo è un altro grado, sempre da mimetica, sempre con lo scratch col nome, che veniva messo qui a destra della mimetica. Questo lo ordinavamo apposta. Questo mi fa ridere. Questo è un piccolo scherzo che mi venne fatto da dei commilitoni quando ricevetti la licenza premio per i miei servizi, e nella busta della licenza premio, assieme alla licenza, mi misero questo simpatico bigliettino, guardatelo bene, col timbro "sei un tonno", ripetuto non so quante volte. E infine una cosa che una volta non si poteva mostrare, ma adesso dai, mostriamo. Lo scudetto di prima, finita. Questo era lo scudetto da nonno, cioè da chi ormai era anzianotto nel servizio. Certo, era meglio non farselo vedere dagli ufficiali, che poi potevano arrabbiarsi. Perché vi mostro questo? Perché oggi parliamo del servizio di leva, che sembra un'antichità, sembra qualcosa di... ma si deve parlare ancora? ma non era tutto sparito. Calma, perché non è proprio così. Il servizio di leva è un servizio che il cittadino, raggiunta la maggiore età, presta alla propria nazione per un periodo definito dalla legge, ed è un servizio che, a seconda delle epoche, ha vissuto determinate caratteristiche e ha portato alcuni benefici. Pensiamo all'antica Roma, quando il servizio militare era lunghissimo, durava diversi anni, e portava al cittadino che lo concludeva, ovviamente vivo, perché l'antica Roma batteva su vari campi di battaglia, dicevamo, portava al cittadino che lo concludeva un appezzamento di terra da coltivare per sé e per la propria famiglia. Era un beneficio, era un qualcosa che dava come incentivo la possibilità di essere reclutati. Pensiamo ovviamente al periodo, pensiamo a 2000 anni fa. Poi il servizio di leva si è evoluto nel passare delle epoche. Ci sono state epoche in cui in realtà era privilegiato il servizio professionistico, diremmo oggi, o meglio ancora mercenario. Il periodo dei capitani di ventura, che altro non erano che dei nobili destinati a non succedere nel titolo nobiliare, e che si ingegnavano creando delle compagnie di mercenari al servizio di questo o quel potente. Poi siamo arrivati in epoca moderna e successivamente in epoca contemporanea, epoche che hanno visto il ritorno prepotente del servizio di leva. Per quale motivo? Non solo per la ampia capacità di reclutamento, che quindi a livello prettamente numerico migliora la condizione di un esercito, poiché più è numerosa la truppa e più si può contare su unità da combattimento. Semmai il servizio di leva è servito, soprattutto in alcuni casi, come quello italiano, a creare una coscienza di nazione. Per alcuni di voi suonerà strano, lo so, ma fidatevi di uno che c'è passato, cioè il sottoscritto. Sapete cosa significava adempiere al servizio di leva? O meglio, quello che noi chiamavamo la naia. Significava lasciare dietro di sé tutto il proprio vissuto, e per vissuto intendo la famiglia, gli amici, le frequentazioni, magari anche la fidanzata, lasciare tutto, andare in un luogo lontano. A volte poco lontano, magari se si era fortunati si era nella propria città, oppure all'interno della propria regione, diciamo non troppo distanti da casa, oppure molto distanti da casa, a centinaia di chilometri, e soprattutto a condividere esperienze di vita con ragazzi che non avevi mai conosciuto prima, che venivano da situazioni sociali ben diverse dalla propria, che però per diversi mesi, a volte per un anno intero, diventavano i tuoi compagni, quelli con cui faticavi, mangiavi, a volte litigavi anche in maniera pesante, però erano le persone di cui ti fidavi di più e con cui stringevi un'amicizia che a volte durava anche ben oltre il servizio. Io posso dirvi, per la mia esperienza, ho mantenuto alcuni rapporti con chi ha svolto la naia con me fino praticamente ai giorni nostri. Benedetti siano tra l'altro i social che, a cominciare da Facebook, hanno permesso a molti di noi di recuperare rapporti che magari sparivano appena si cambiava il numero di telefono, che fosse di casa o del cellulare. Questo era il servizio militare. Dava la possibilità di vivere un'esperienza di vita molto diversa, in maniera a volte scioccante, chiaramente, perché non era semplice il distacco dagli affetti e soprattutto dalle abitudini, per fare qualcosa di diverso, che non era tanto imparare a marciare, imparare a imbracciare un'arma, ricaricarla, sparare. Non era tanto questo, era molto di più. Il servizio militare era stato propugnato prima dal Regno d'Italia, poi dalla Repubblica, come un sistema inclusivo, un sistema in cui il singolo cittadino, in giovane età, riusciva a formare una coscienza di nazione. Immaginate la nostra nazione, l'Italia. L'Italia nasce nell'Ottocento, nel periodo risorgimentale, con annessioni, con questioni di accorpamento di stati preunitari. Si parte dal Regno di Sardegna, Piemonte, Liguria, Sardegna, e ovviamente la Valle d'Aosta. Inizialmente c'è anche la Savoia e Nizza che vengono cedute alla Francia. E poi si procede a poco con l'accorpamento di altre entità, alcune in maniera tutto sommato pacifica, altre per via militare. Un percorso lungo che parte nel 1848, inizialmente con esiti disastrosi, e si conclude nel 1918 con la fine della Grande Guerra. È un percorso lunghissimo. E in questo percorso molto lungo si evidenzia quello che disse Massimo D'Azeglio: fatta l'Italia, occorre fare gli italiani. So che sembra una frase fatta, però fare gli italiani significa non solo varare una lingua comune, lingua che ha l'imprimatur solo a fine 800, e lingua che tra l'altro non viene nemmeno parlata dei primi due re d'Italia unita. Vittorio Emanuele II e il suo figlio Umberto I parlano in piemontese o in francese, l'italiano non lo conoscono. Non è solo questo. Si tratta di creare nella società italiana una coscienza di nazione. E quale modo migliore per creare una coscienza di nazione, una nazione tra l'altro pesantemente vittima dell'analfabetismo e quindi toccata solo marginalmente da opere pedagogiche come I Promessi Sposi o il romanzo Cuore, del servizio di leva. Un servizio che inizialmente viene visto male, molto male. C'è chi non vuole proprio espletare questo servizio. Ma è un servizio che alla fine compatta. E ve lo posso garantire, perché fino anche a un quarto di secolo fa, trovarsi tutti assieme in una caserma, ragazzi che venivano da Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, le Marche, giù fino alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia, anche alcuni sardi, tutti assieme nella stessa caserma. E dopo un po', le differenze geografiche, di provenienza, anche qualche differenza linguistica, perché chiaramente il dialetto viene sempre portato, il proprio dialetto personale, anche delle diffidenze, chi è laureato, chi è diplomato, chi ha fatto solo la scuola dell'obbligo, tutto ciò veniva appianato e tutto questo serviva a cementare degli anelli in catena, una catena che poi doveva chiaramente portare non solo alla creazione di una nazione, ma anche a supportare le sue forze armate. Perché in Italia la leva, attenzione, non è stata abolita, è stata sospesa, a differenza non da poco. Perché? Semplicemente perché l'evoluzione degli eventi ha richiesto cambiamenti costanti. Come la nostra società, la società italiana, nasce come una società agricola, figlia di un paese decisamente agricolo, e si trasforma poi in una società industrializzata. La stessa cosa vale per le forze armate. Forze armate che inizialmente contano sulla capacità di reclutamento dal basso, come tutti gli altri eserciti europei, e che a partire dagli anni Ottanta iniziano a interrogarsi sulla necessità di cambiare modello. Il modello di leva è un modello di massa, ma a livello qualitativo, non esattamente performante. Il fatto che l'Italia, entrando alle Nazioni Unite, e prima ancora nella NATO, partecipi a missioni all'estero, missioni di pace, prevede un maggiore grado di specializzazione, grado che non può essere fornito, non sempre, dai militari di leva, che pure per un lungo periodo sono stati utilizzati nelle missioni all'estero. Potreste chiedere a chi, a qualche anno più di me, ed è stato spedito ad esempio in Libano, oppure chi è stato mandato in Somalia, in Mozambico, o prima ancora nel Sinai. Sono state tante le missioni di pace svolte dagli italiani all'estero. Ma a partire dalla metà degli anni 90 si è visto un cambiamento. Da un lato con la riduzione della ferma obbligatoria, inizialmente era di 15 mesi per l'esercito e di più per marina e aeronautica, poi si è passati a 12 mesi, infine 10 mesi. Dall'altro col varo dei volontari, i primi veri professionisti. Inizialmente si chiamavano UFP1, UFP2, cioè volontari in ferma permanente 1, 2 a seconda della durata, e VSP, volontari in servizio permanente. Poi si sono stati rimodulati di volta in volta a seconda delle varie riforme cui le forze armate italiane sono state oggetto. A partire dal 2005 il servizio di leva è stato sospeso. Cosa significa tutto ciò? Che i cittadini raggiunto il 18° anno, cioè la maggiore età, non vengono più chiamati alle armi per ora, perché non se ne avverte la necessità. Il servizio professionistico, i volontari, coprono le esigenze di un esercito che si è ridotto numericamente, anche in funzione della grande riforma di fine anni Ottanta che ha abolito il quadro divisionale, privilegiando quello di brigata, quindi unità più piccole ma più efficienti, e poi semplicemente perché il mondo è cambiato. Il crollo del muro di Berlino, il crollo del mondo bipolare, ha portato quasi tutta l'Europa occidentale a rivedere quelle che erano le idee in tema di difesa, compreso la chiamata alle armi, che di volta in volta è stata abbandonata da diversi stati. Non tutti. Ad esempio la Svizzera ha scelto un modello di esercito territoriale permanente con richiami costanti per periodi qua e là di aggiornamento. Ma la Svizzera è un paese che gioca da solo a livello militare. Non punta sulle alleanze, anzi è un orgoglioso difensore della propria autonomia, della propria indipendenza. È un paese che crede nell'assoluta neutralità. Quindi ha la necessità di mantenere delle forze armate popolari estremamente specializzate, rinnovate e su base territoriale. I paesi NATO, invece, hanno scelto la via del professionismo. Qualcuno però sta tornando indietro. È tornata indietro la Francia, che a breve, in quest'anno, reintrodurrà gradatamente il servizio di leva a partire dai 16 anni di età. Sta pensando di tornare indietro anche la Germania, che proprio notizia di pochissimi giorni fa, ha deciso di reintrodurre gradatamente la svizzera di leva. Ci sono altri stati, pensate a Israele, che mantengono tuttora la leva. Ma Israele è un caso isolato. È uno stato in perenne allerta, in potremmo definirlo perenne stato belligerante, che per motivi di sopravvivenza da un lato e di guardia continua dall'altro, ha bisogno di non abbassare mai il livello d'attenzione. Ecco quindi che i suoi cittadini, uomini e donne, Israele è stato uno dei primi stati in assoluto a far accedere alle forze armate anche le donne, dicevamo, uomini e donne, continuano a prestare la loro opera con richiami costanti, tra l'altro, perché Israele crea una riserva cui può sempre attingere in caso di pericolo, in caso di guerra dichiarata. Anche noi in Italia potremmo attingere a questa riserva, perché come si diceva, il servizio di leva non è stato abolito, è stato sospeso. La legge dice chiaramente che il servizio è sospeso con possibilità, attraverso decreto del Presidente della Repubblica, di riattivazione in due casi specifici. Il primo è che le forze volontarie non siano sufficienti a garantire la difesa minima dello Stato e quindi i servizi essenziali. Per ora non c'è da preoccuparsi. Il secondo caso è la dichiarazione di guerra adottata dal Parlamento. Ci si augura che l'Italia non debba mai più vivere un conflitto. La Costituzione repubblicana dice chiaramente che l'Italia ripudia la guerra come strumento di definizione delle controversie internazionali. Quindi la guerra deve diventare l'extrema ratio e deve essere una guerra di carattere difensivo, non di aggressione. E concedetemi questo. Recentemente si è parlato di un noto pamphlet dato alle stampe la scorsa estate di servizio alla patria per difesa della patria avvenuta durante le guerre mondiali, addirittura la guerra di Spagna. No, assolutamente. Quelle sono state guerre di aggressione. Oggi come oggi le forze armate italiane sono pensate per una guerra esclusivamente difensiva, non di aggressione verso altri paesi, e ci mancherebbe altro. Poi ci sono le varie questioni morali. Non possiamo nasconderci che dietro la sospensione del servizio di leva abbia giocato un ruolo determinante il fenomeno del nonnismo. E ve lo dice uno che il nonnismo l'ha sperimentato, come tanti altri. Faceva parte della vita di caserma. Certo, c'era chi esagerava e c'era chi la viveva in maniera molto più leggera. Esagerare è sempre un errore, perché quando si passa un certo limite, dopo non ci si ferma più. E allora, quello che inizialmente è uno scherzo o semplicemente un eccesso di disciplina utilizzato per mantenere i quadri inferiori entro determinate regole, allora dopo non c'è più freno, vale tutto, fino all'eccesso, fino a quello di impensabile che non vorremmo mai assolutamente immaginare, fino alle punizioni corporali o peggio ancora ai suicidi. Il nonnismo da questo punto di vista è stata una vera e propria piaga. Però, come in tutte le questioni, si ragiona sempre per estremi. Si è ragionato per estremi anche nei confronti dell'obiezione di coscienza, inizialmente proibita, tant'è vero che gli obiettori di coscienza che non si dichiaravano preventivamente rischiavano il carcere militare o comunque macchiavano la propria fedina penale. Occorre sempre un sistema di bilanciamento che, per essere raggiunto, richiede tempi abbastanza lunghi e richiede anche la volontà di analisi da parte della società e dei politici, perché d'altronde le leggi non le scrive il cittadino comune. Arriviamo alla chiusura di questo lungo, complesso, ma necessario editoriale. Voi oggi rivorreste la leva obbligatoria in Italia? Se io dovessi andare ad analizzare la situazione ben prima di qualsiasi sondaggio d'opinione, direi che sarebbe difficilmente fattibile. Prima di tutto perché le unità addestrative, i reggimenti di addestramento reclute, i CAR, come veniva chiamati una volta, ormai sono tutti scomparsi. Rimettere in piedi una macchina addestrativa costerebbe tempo e denaro. Dopodiché si tratterebbe di definire le competenze. Negli ultimi anni di esistenza del servizio di leva obbligatorio, i cosiddetti naioni svolgevano i carichi di retrovia. Erano amministrativi, erano addetti alla logistica, ai servizi. Certo, espletavano anche servizio armato di vigilanza, ma niente di più. Sicuramente non venivano mandati all'estero negli ultimi anni. Oggi alcuni di quei servizi essenziali sono subappaltati a ditte esterne, a ditte civili, pensate alla ristorazione. Reintrodurre la leva obbligatoria significherebbe anche rivedere tutto il sistema di supporto alle forze armate, un sistema che è stato cambiato, in senso anche costoso, e che, tornando all'antico, potrebbe risparmiare qualcosa, ma senza impattare positivamente sulla società italiana, che nel frattempo è cambiata moltissimo. Ci sono stati degli esperimenti, la cosiddetta mininaia, ma quanto hanno funzionato? Cosa hanno portato? Altri stati hanno sperimentato nel corso degli anni delle situazioni miste con un esercito professionale affiancato da un esercito di leva che poi costituiva la riserva a cui attingere in caso di pericolo. Può essere una soluzione il sistema misto? Io vi lascio con una riflessione semplice. In Francia, dove sta ripartendo appunto il servizio di leva, quel servizio è accompagnato obbligatoriamente da qualcosa che in Italia purtroppo non si fa più, anzi si sarebbe dovuto fare ma non si è mai fatto, già a livello di scuole medie che oggi si chiamano scuole secondarie di primo livello: l'educazione civica. Quando ero giovane io l'educazione civica faceva parte dei programmi curricolari, ma non è mai stata svolta. Da qualche parte devo ancora avere il vecchio manuale delle scuole medie di educazione civica, che è rimasto intonso, non abbiamo mai fatto neanche un'ora di lezione. Perché? Bisognerebbe chiederlo agli insegnanti e ai provveditori dell'epoca. Fatto sta che l'assenza dell'educazione civica ha creato generazioni di italiani che non conoscono il funzionamento del nostro Stato, non conoscono la Costituzione, o magari ne conoscono per sommi capi qualche passaggio e credono di aver capito tutto, o addirittura equivocano l'interpretazione di determinate norme costituzionali, ma non sanno come si forma una legge, non sanno come funziona un referendum, non sanno quali sono i diritti fondamentali e i doveri fondamentali del cittadino. E qui si ricade in quel pericolo enorme che è l'ignoranza. In Francia il servizio militare, la reintroduzione della leva obbligatoria, passa anche attraverso questa revisione, questo nuovo servizio che andrà a colmare una lacuna importante per formare dei cittadini pienamente consapevoli del proprio ruolo nella società, ben oltre vestire una divisa, indossare degli anfibi o imparare a imbracciare un fucile e a sparare. Allora, in quel senso forse sì, a quello può servire la leva obbligatoria. Se aiuta a formare dei cittadini consci del proprio ruolo, dei propri diritti e doveri, perfettamente consapevoli di cosa significhi essere cittadino, allora sì, allora il servizio di leva ha una dignità da preservare. Se invece diventa un anno buttato perché non si impara nulla, perché non si fa nulla, perché al di là di vestire la divisa, imparare a marciare e sparare, sostanzialmente non si fa niente, anzi, nemmeno si maturano delle conoscenze e delle amicizie, beh allora tanto vale non farlo. Chi lo sa se un giorno i nostri legislatori ripenseranno a cos'era il servizio militare, a cosa ha portato di buono e cosa invece sarebbe stato utile cambiare e migliorare. Chi lo sa. Intanto vi lascio con questa riflessione. Pensateci anche voi. Se volete commentate pure il video oppure scrivete alla casella mail che conoscete ormai, f.betuzzi@dentrolastoria.net, e mandate le vostre impressioni sul tema. Può essere che un domani ci si torni sopra. Nel frattempo, buona domenica a tutte e a tutti.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.